cioè una lettera che è stata scritta e pubblicata non soltanto per il destinatario, ma anche per chiunque altro sia interessato o si senta coinvolto, o che debba o che dovrebbe forse essere coinvolto dagli argomenti della lettera. Di solito le lettere aperte si scrivono ai personaggi importanti, un sindaco, un ministro, un presidente, in modo che loro sappiano cosa pensiamo di loro, ma soprattutto quasi quasi vengono pubblicate in modo tale che tutti sappiano che cosa pensiamo di loro, così tutti si possono regolare di conseguenza. Allora, c'è una sezione iniziale del libro di Apocalisse che contiene 7 lettere aperte, 7 lettere scritte a 7 chiese che si trovavano nella provincia proconsolare dell'Asia al tempo in cui il veggente Giovanni, quel Giovanni che la tradizione praticamente quasi unanimemente identifica con l'apostolo nei primi secoli, questo veggente si trova prigioniero nell'isola di Patmos, un'isola, non so se qualcuno di voi c'è stato, io no, però ho visto una foto molto bella, un'isola che a vederla sembra un paradiso, però era un posto di prigionia e di esilio nel primo secolo, un posto di prigionia e di esilio dove il nostro Giovanni si trova esiliato per la testimonianza del Vangelo. Allora, sappiamo che è una lettera aperta perché ciascuna di queste lettere alle 7 chiese termina con la formula: chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Quindi non soltanto la chiesa in questione doveva ascoltare, ma chiunque avesse orecchio, chiunque riuscisse a sentire quello che dice lo Spirito alle chiese. Allora, ci sono 7 lettere e noi oggi leggiamo la prima, la lettera alla chiesa di Efeso. Apocalisse capitolo 2 versetto 1: all'angelo della chiesa di Efeso scrivi queste cose dice colui che tiene le 7 stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai 7 candelabri d'oro. Il mittente della lettera è colui che tiene le 7 stelle nella sua destra, cammina in mezzo ai 7 candelabri. Che cosa sono le 7 stelle e che cosa sono i 7 candelabri? Questo ce lo spiega, ce l'ha spiegato il capitolo 1, se l'abbiamo letto. Dice che i 7 candelabri sono le 7 chiese e le 7 stelle sono gli angeli delle 7 chiese. È interessante il fatto, ed è caratteristico di Giovanni, che le stelle e le lampade non sono fatte per brillare nella luce, ma sono fatte per brillare nelle tenebre. Le stelle di giorno non si vedono e nemmeno le lampade si notano di giorno quando sono accese, però fanno una grande differenza sia le stelle che le lampade quando c'è buio, e fuori c'è buio, però c'è una luce, la luce splende nelle tenebre. Vi ricordate dove è scritto? Nel prologo del Vangelo di Giovanni, appunto. E le tenebre non l'hanno sopraffatta. Le tenebre non l'hanno sopraffatta. Nel Vangelo chi è la luce? Cristo. Nell'Apocalisse chi è la luce? Le 7 lampade. Le 7 lampade sono quelle che sono incaricate di portare la luce nel mondo in questo periodo. Noi non siamo tanto abituati a muoverci al buio, perché quando usciamo di casa ci sono queste luci a LED adesso fortissime che illuminano una bellezza. Però se fossimo nati 300 anni fa, per esempio, avremmo visto che ma anche all'epoca dell'Apostolo Giovanni, avremmo visto che quando la gente usciva di casa si portava fuori una lanterna, perché sennò inciampava dappertutto. Aveva bisogno di una luce. C'era bisogno di una luce che facesse luce sui piedi. E poi anche le stelle erano utilissime perché ti aiutavano a orientarti, ti dicevano allora il nord, eccolo là, quindi devo andare di là. Ecco, e quindi si sapeva com'è che si doveva fare. Le luci delle stelle, che pure non fanno una grande luce, erano utili per orientarsi, la lampada era indispensabile per non inciampare. La chiesa locale è concepita come un candelabro, una piccola isola di luce in mezzo a un mare di tenebre. Questo siete voi, questo siamo noi. Un posto dove si può riconoscere la faccia delle persone, dove si può distinguere quello che è buono da quello che è cattivo. Puoi evitare di mangiare un sasso e puoi mangiare una mela, per esempio, dove c'è una lampada accesa. Dove si può operare in sicurezza. Questo è la Chiesa. E le stelle che cosa sono? Alcuni pensano che si tratti di angeli, veri e propri angeli, che sovrintendono alle chiese. Però, se leggete le sette lettere, vedrete che alcuni di questi angeli vengono rimproverati e altri gli viene detto di pentirsi e di ravvedersi. Questo non è caratteristico degli angeli santi di Dio. Infatti io preferisco l'altra idea principale che c'è su questi angeli, che in realtà siano, siccome la parola angelo dal greco vuol dire messaggero, che questi messaggeri siano i conduttori delle chiese. Potete chiamarli pastori, potete chiamarli vescovi, i presidenti del consiglio degli anziani. Il concetto però è questo, e spiega anche l'immagine delle stelle. Non è un granché una stella per fare luce, però è molto utile per orientarsi, perché sta lì, fissa nel cielo, e te puoi guardarla e vedere dov'è che deve andare. Così, il valore pratico di queste sette stelle, possiamo pensare a una costellazione nella mano del Signore, il valore pratico dei dottori, dei pastori, delle chiese, è quello di essere controllati da Gesù per dare una guida e una direzione alla Chiesa, per dare un punto dove, un punto di riferimento, una strada da seguire, fissare gli obiettivi, stabilire la direzione della navigazione. Colui che cammina in mezzo ai sette candelabri e tiene le sette stelle nella sua mano ha un messaggio per la Chiesa di Efeso. Quale sarà? Vediamolo un po'. Apocalisse capitolo 2, versetti 2 e 3. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono. E li hai trovati bugiardi. So che hai costanza. Hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. Ciascuna delle sette lettere, ci sono dei refrain in queste sette lettere, delle parole che vengono sempre ripetute, e ciascuna di queste lettere comincia con le parole io conosco, colui che cammina in mezzo a sette candelabri conosce dettagliatamente le condizioni in cui versa la Chiesa. Una volta dice io conosco il luogo in cui abiti, un'altra volta dice io conosco la tua sofferenza, dice questo anche. Ma cinque volte su sette, lui dice io conosco le tue opere, cioè so come ti comporti, so come reagisci quando ti rispondono male, quando sei stanco, so cosa pensi quando sei da solo o quando sei da solo, so cosa leggi, so cosa guardi. E basandomi su queste cose, non su opinioni, non su idee preconcette, io posso dire qual è la tua condizione, la condizione del tuo cuore. Guardate, dice sempre io conosco, spesso dice io conosco le tue opere, ma non è che questo conoscere le opere è uguale per tutti. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo e né caldo. Chi lo dice questo? All'Laodicea. Io conosco le tue opere. Tu hai fama di vivere, ma sei morto, a Sardi. Però dice anche, io conosco le tue opere, ed ecco ti ho posto davanti una porta aperta. A Filadelfia. Oppure a Tiatiri, io conosco le tue opere, e il tuo amore, e la tua fede. Cosa dice ai nostri cari fratelli della chiesa di Efeso, io conosco le tue opere e queste mi parlano di fatica e di costanza. Fatica e costanza. La fatica della chiesa di Efeso si è manifestata in due modi. Nel combattimento contro il male morale, non puoi sopportare i malvagi. E poi contro l'errore dottrinale, hai messo alla prova quelli che si dicono apostoli e non lo sono e li hai trovati bugiardi. La chiesa di Efeso, che è stata amministrata da Paolo per 2 anni durante il suo terzo viaggio missionario, si distingueva ancora a distanza di più di 40 anni dalla sua fondazione, circa 40 anni dalla sua fondazione, per la sua fermezza di fronte al male morale e di fronte all'errore dottrinale. Si distingueva per la sua resistenza alle infiltrazioni delle sette libertine, di cui parlano molto queste lettere dell'Apocalisse, di cui diremo qualcosa in più verso la fine. Si distingueva per la sua opposizione ai falsi apostoli, che contraddicevano per esempio la salvezza per grazia che Paolo aveva predicato nei primi anni della Chiesa. Attenzione, non era da tutti. Poco più all'interno dell'Anatolia, in Galazia, quasi subito dopo che Paolo aveva predicato, erano entrati falsi apostoli e avevano convinto la gente che la salvezza, ci va bene la grazia, ma ci vogliono anche le opere. Efeso invece rimane salda in questo. La chiesa di Efeso aveva resistito a tutte le tentazioni. Ora, oltre alla fatica, c'era anche la costanza, che Gesù afferma di conoscere bene. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome, non ti sei stancato. Subito all'inizio la chiesa di Efeso deve combattere contro un'opposizione strenua da parte della più grande e più idolatra città di tutta l'intera regione che c'era in quel periodo lì. La chiesa di Efeso ha dovuto, ve lo ricorderete, ha dovuto sopportare l'opposizione di tutte quelle corporazioni di artigiani, di commercianti che facevano i soldi con l'idolatria. E che vedevano, e si vedevano, dice, ma se questi ci portano via i fedeli, siamo freschi. E allora cominciarono a combattere. E da quello che vediamo nell'Apocalisse, non hanno mai smesso di combattere. Perché se Giovanni, che era uno degli anziani della chiesa di Efeso negli ultimi anni della sua vita, si trova in esilio, è proprio perché in questo modo le autorità pensavano di decapitare la chiesa. A 40 anni dalla sua fondazione loro sono ancora costanti e portano avanti con fedeltà il loro messaggio. Eppure, nonostante tutte queste caratteristiche positive che Gesù riconosce, non sminuisce, le sue parole alla chiesa di Efeso sono molto serie. Vediamo il versetto successivo. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Io trovo un po' sconcertanti queste parole, perché infatti mi chiedo, ma la costanza nelle persecuzioni non è amore? La fedeltà dottrinale non è amore? La fedeltà morale non è forse amore? Lui sta avvertendo la Chiesa che se le cose non cambiano, presto non ci sarà più una Chiesa di Efeso. Io rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto. Perché? Vi voglio raccontare una storia. C'era una volta un ponte. Questo ponte era molto alto e imponente. Il presidente Saragat, che lo inaugurò nel 1967, lo definì opera ardita e immensa, riferendosi in particolare alla campata centrale, che era la più ampia e la più lunga di tutta l'Europa a quell'epoca. aveva i piloni centrali alti 90 metri, aveva un piano stradale di alto 45 metri sul terreno sottostante che comprendeva due banchi ferroviari, ci passavano sotto, un torrente e parecchie case che erano già lì quando fu costruito. Questo ponte connetteva due autostrade ed ha sostenuto fino al 14 gennaio 2018 fino a 26 milioni di automezzi all'anno. Così il Signore gli disse: ponte, io conosco le tue opere, fai un sacco di belle cose, di buone cose per questa città, sei molto utile, fai passare in mezzo alla città 26 milioni di automezzi tutti gli anni che altrimenti passerebbero nel mezzo e invece passano di sopra e non disturbano nessuno. Fai molte cose buone, ma ho questo contro di te, che stai per crollare. I tuoi stralli d'acciaio sono stati corrosi dalla salsedine e dai fumi corrosivi delle acciaierie di Conigliano. Tu hai bisogno di un intervento di manutenzione straordinario, caro ponte, altrimenti succederà una tragedia. C'era una volta un ponte, ma ora non c'è più. Perché? Perché è crollato il 14 agosto del 2018. La situazione della chiesa di Efeso o di qualsiasi altra chiesa che soffra dei suoi problemi è proprio la stessa. Questa chiesa ha fatto un sacco di cose buone e le fa ancora, ma sta per finire tutto questo. Tutto sta per crollare come un castello di carte perché una specie di cancro profondo sta corrodendo l'anima di tutta la struttura e questo cancro si chiama "Hai abbandonato il tuo primo amore". La lettera alla chiesa di Efeso suscita in noi quattro importanti domande. Primo, che cos'è il primo amore? Se non è la fedeltà dottrinale, se non è la fedeltà morale, che cos'è il primo amore? E la seconda è, come si perde il primo amore? La terza ancora è, com'è possibile mantenere in piedi tutta l'apparenza di una chiesa sana anche dopo che si è perso il primo amore? E la quarta e ultima domanda è, come si ritrova il primo amore? Cominciamo dalla prima domanda: che cos'è il primo amore? Per capire che cos'è il primo amore, bisogna rendersi conto che anche se è Gesù quello che parla qui, però lui a chi parla primariamente? A Giovanni. E Giovanni, scusatemi, era fissato con l'amore. Ci avete fatto caso? C'aveva una specie di piccola fissazione, santa fissazione con l'amore. Tutti gli scrittori parlano delle stesse cose nel Nuovo Testamento, però ciascuno ci mette il suo accento, l'accento che dallo Spirito Santo gli è stato dato a lui e soltanto a lui. Per esempio Paolo, per Paolo girava tutto intorno alla fede e la dialettica era la fede e le opere. Come si inseriscono le opere nella fede? Come seguono le opere dalla fede? E che differenza c'è? Paolo, diciamo, ha questa visione. E Giovanni la trascura questa visione? No. Soltanto che per lui le parole chiave sono diverse. Avevamo detto per Paolo la fede e le opere. Per Giovanni è credere e amare. Lui la vede così questa dialettica. Credere e amare. Credere in Gesù porta ad amare Gesù e l'amore vero è conseguenza del credere. Quindi che cos'è il primo amore? Il primo amore è quello che nasce dall'aver creduto che Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, non muoia, ma abbia vita eterna. Ho creduto che Dio mi ha amato tanto da darmi la vita solo perché credo. E questo mi spinge, mi costringe ad amare Dio. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. 1 Giovanni capitolo 4, versetto 19. È interessante che Gesù non esorta la Chiesa a ricominciare a provare i sentimenti di prima, bensì di fare le opere di prima, vedete? Ravvediti e compi le opere di prima, portale a termine, finiscile le opere di prima. perché l'amore si esprime con le azioni. Il primo amore è quello che ci spinge, che spinge il credente a leggere la parola solo per il desiderio di conoscere i pensieri di Dio, pregare solo per la brama di passare del tempo con Dio, stare coi fratelli solo per il sollievo di trovarsi in mezzo a persone che sono saturate di Dio e per le quali Dio è una realtà vissuta ogni giorno, oltre ad avere la eccezionale possibilità di poter usufruire di un livello di presenza da parte di Gesù che è eccezionale, perché è promesso ovunque due o tre sono radunati nel mio nome. Il primo amore spinge i fratelli a servire gli uni gli altri e la Chiesa solo per l'occasione inestimabile di collaborare con Dio, di osservare la sua mano all'opera insieme alla nostra. Tutto questo e altro ancora è il primo amore. Il primo amore è quella cosa che spinge le persone intorno a te a dirti in tutta franchezza che probabilmente stai esagerando. Ti dicono: ma forse tu hai una fissazione religiosa, tu hai una piccola fissazione, che non hai bisogno di leggere così tanto o di pregare così tanto. Non capiscono perché devi andare in chiesa tutte le volte che puoi. Non credono che sia così sempre necessario stare sempre coi fratelli e le sorelle e pensare alle cose di Dio. Il primo amore è quella cosa che fa pensare agli altri che forse davvero stai esagerando. Come si perde il primo amore? E questa è la seconda domanda. Ci sono alcune risposte facili e poi c'è una risposta difficile. Le risposte facili sono che il primo amore si può perdere perché si fa posto a qualche tipo di peccato nella nostra vita. Questo ci fa perdere il primo amore, sicuramente. Oppure un'altra risposta facile è che il primo amore si può perdere perché si viene portati fuori strada da qualche errore dottrinale. Come diceva Paolo a Galati, diceva: dove sono le vostre manifestazioni di gioia adesso che avete accettato la parola di questi sommi apostoli? E la gioia dov'è finita? O ancora, si può perdere il primo amore per paura delle persecuzioni, per il desiderio di non andare incontro a problemi nei rapporti con gli altri. Queste sono tutte risposte facili, sono anche risposte giuste, talvolta, ma sono anche risposte che non valevano per Efeso. Efeso non poteva cadere in queste categorie, perché Efeso si distingueva per purezza morale, per purezza dottrinale, per costanza nelle persecuzioni, per cui per Efeso queste diciamo risposte facili non valgono. Per Efeso bisogna ricorrere a una spiegazione più complicata, una spiegazione che ci faccia capire in che modo uno possa essere irreprensibile dall'esterno, anzi apparire virtuoso, apparire coraggioso fino all'eroismo, ma dentro essere secco, asciutto come una pietra. Dentro non avere la scintilla della vita. Esiste una spiegazione così? Esiste, e prende le mosse direttamente dalla terza domanda. Com'è possibile mantenere in piedi tutta l'apparenza di una chiesa sana anche dopo che si è perso il primo amore? È possibile se si sostituisce una relazione personale con il Cristo vivente, la si sostituisce con una religione. La risposta religiosa è una risposta che soddisfa l'uomo carnale senza mettere troppo in crisi la sua coscienza, anzi addormentando la sua coscienza. Affidarsi a un insieme di riti, di abitudini religiose, come andare in un locale di culto con regolarità, compiere certi doveri quotidiani con costanza, mostrare la capacità di mantenere costante il proprio sistema di credenze fisso. Il mio sistema di credenze è fisso anche se tutti gli altri intorno vogliono farmelo abbandonare. Sono solo i credenti in Cristo che hanno queste capacità? No, sono anche i pagani, sono anche gli eretici, cioè coloro che partono dalla verità e deviano poi a un certo punto. Anche loro, certamente. Anche l'astensione da certi peccati esteriori è qualcosa che molte persone religiose conseguono semplicemente mobilitando le loro energie personali. Vi sorprenderà, ma ci sono persone forti. Esistono persone che sono capaci di resistere al peccato, perlomeno a certi peccati grossolani, solo con la propria forza, solo con la propria energia. Quindi è possibile mantenere l'apparenza di una chiesa sana pur avendo abbandonato il primo amore, se si è avuto cura di sostituirla con una religione. E l'ultima domanda, che è anche la più importante: come si ritorna al primo amore? Come si ritorna al primo amore? Al primo amore si ritorna con una conversione più profonda, più completa, più autentica di quella che si era sperimentata all'inizio, cosa che a volte non è affatto difficile. Non è affatto difficile avere una conversione più profonda di quella che avevamo sperimentato all'inizio a volte. Si torna al primo amore quando ci si rende conto che anche in tutto questo tempo di ipocrisia, di freddezza, Gesù ci ha amato profondissimamente. Quando si realizza che il perdono di Dio, incredibilmente, è ancora disponibile ed è ancora gratuito. Si torna al primo amore se si capisce che Dio, colui che ha amato per primo, ha anche continuato ad amare per primo. Che non gli importa se abbiamo sprecato anni preziosi, non gli importa se ormai abbiamo lasciato passare gli anni migliori della nostra vita e se non gli possiamo dare più niente, niente più delle briciole, perché lui vuole darci grazia su grazia. Come dice al capitolo 1 del Vangelo di Giovanni, dalla sua pienezza abbiamo ricevuto grazia su grazia. Arricchirci di una ricchezza inesprimibile e gloriosa, così che in cambio del nulla che ci è rimasto da dargli, noi possiamo ricevere tutto. Non è meraviglioso un Dio così? Non è facile amare un Dio così? Alcuni predicatori paragonano l'esortazione a ritornare al primo amore a quella rivolta a un marito o a una moglie per ritornare alla devozione al compagno o alla compagna della vita. Io ho ascoltato delle prediche così molto tempo fa. Non credo però che in questo modo si renda un buon servizio alla causa del primo amore per Dio. Guardate, io non parlo per me, perché mia moglie ed io ci amiamo oggi più del primo giorno. Ma gli uomini che non amano più le loro mogli non fanno che parlare di come le cose sono cambiate, invece. Di come è cambiata la loro compagna, di come non la riconoscono più, di come non riconoscono neanche più se stessi. Ma Dio non è così. Dio è sempre lo stesso. Lui non cambia, e anche se cambiamo noi, a Lui non gliene importa. Ascoltatemi, voi di cui mi sono caricato dal dì che nasceste, che siete stati portati fin dal seno materno, Isaia 46, da 3 a 5, fino alla vostra vecchiaia io sarò lo stesso, fino alla vostra canizie io vi porterò. Io vi ho fatti, io vi sosterrò, io vi porterò e vi salverò. A chi mi assomigliereste? A chi mi uguagliereste? A chi mi paragonereste? Quasi che fossimo pari. No, fratelli e sorelle, non è difficile tornare al primo amore per Dio. È sufficiente realizzare il suo inalterabile amore per noi. Noi amiamo perché Lui ci amò per primo. Gesù fa una considerazione che chiude questa sezione in Apocalisse 2:6. Dice: Tuttavia hai questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. C'è vita su Marte. Anche se hai abbandonato il primo amore, c'è qualcosa che mi fa sperare. E mi fa sperare il fatto che tu reagisci ad alcune cose nello stesso modo che reagisco io. Dio è amore, ma questo non vuol dire che non sia capace di odiare. Dio è capacissimo di odiare. E Dio odia certi modi di fare. Per noi oggi la parola Nicolaiti non ci dice niente, o poco, ma più avanti in Apocalisse si può vedere che questi Nicolaiti erano personaggi che si introducevano nelle chiese e che spingevano i cristiani a partecipare al culto degli idoli nei templi e a partecipare alle orge disordinate che comprendevano cibo, comprendevano alcolici, comprendevano sesso, le orge che li accompagnavano. Perché così Paolo a un certo punto dice: essi, i pagani, trovano strano che voi non partecipiate più agli stessi eccessi loro. Così loro, i pagani, non avrebbero più trovato questa stranezza di questo gruppo di persone nella loro città che non partecipa agli stessi eccessi di dissolutezza a cui partecipano loro, che non partecipa ai loro carnevali, che non partecipa ai loro Halloween, che non partecipa alle loro ubriacature, che non partecipa agli eccessi durante le manifestazioni negli stadi, che dice: ma che hanno fatto? Perché sono così migliori di noi? Sono così diversi da noi? Non avrebbero più trovato questa differenza, no? E allora ci sarebbe stata anche la pace sociale, le persecuzioni si sarebbero allentate. Erano tutte persone che avevano la capacità di prendere una cosa nera e di farti credere che invece era bianca. Avevano la capacità, questi Nicolaiti, di prendere una cosa brutta e di farti pensare che alla fine in fondo era bella. Facevano ragionamenti basati sul buon senso, sull'opportunità, sull'amore, sulla Bibbia, e te alla fine eri portato a pensare che sì, anche l'idolatria poteva andare bene, anche la fornicazione poteva essere giusta. Dio odia questo modo di fare, questo sistema di chiamare bene il male e male il bene. E se anche noi abbiamo una repulsione viscerale verso queste cose, vuol dire che in noi c'è una scintilla di vita, almeno. Forse siamo come quell'uomo profondamente incosciente, svenuto, che sembra morto, ma se gli accostiamo al naso una fialetta di ammoniaca, ecco che trasalisce, istintivamente si allontana dal disturbo, no? E facendo questo manifesta che è ancora vivo. Apocalisse capitolo 2 versetto 7: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Il primo amore non è soltanto per la chiesa di Efeso. Il primo amore è per tutti quelli che hanno orecchie e che possono ascoltare ciò che lo Spirito dice alle chiese. La battaglia per il primo amore dura tutta la vita e i vincitori non muoiono mai. In mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Esso dà 12 raccolti l'anno, porta il suo frutto ogni mese, e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Apocalisse capitolo 22, versetto 2, Ezechiele 47, 12, e presso il torrente, sulle sue rive, da un lato e dall'altro, crescerà ogni specie di alberi fruttiferi, le cui foglie non appassiranno e il cui frutto non verrà mai meno. Ogni mese faranno dei frutti nuovi, perché quelle acque escono dal santuario, e quel loro frutto servirà di cibo, e quelle loro foglie di medicamento. Grazie, Signore, che ci hai dato parole di vita e di speranza. Grazie, Signore, che sappiamo che Tu ci aspetti fino all'ultimo giorno, Signore. Vogliamo risponderti ora, vogliamo risponderti adesso. Vogliamo che il primo amore, Signore, ci infiammi di nuovo e ancora, che la battaglia per la gioia in Te, Signore, ci veda vincitori, perché vogliamo vedere le rive benedette del fiume dell'acqua della vita, vogliamo mangiare del frutto e sappiamo, Signore, che quelle foglie ci faranno guarire da ogni malattia, Signore. Alleluia, benedetto sia il Tuo nome. Amen.